Grazie professor Spandonaro, moltissimi stimoli ovviamente, di questo ne ero certo. E io inviterei di nuovo, anche per non lasciarmi solo in questo grande tavolo, i nostri ospiti ad accomodarci. E c'è una leggera variazione nel nostro ordine dei lavori che avete in cartellina nel programma stampato. E come sapete, avevamo pensato di affidare un momento conclusivo anzi profitto, così saluto due rappresentanti del nostro Parlamento, il senatore Stefano De Lillo e l'onorevole Luciana Pedoto, benvenuti. E il senatore De Lillo ci ha chiesto però la cortesia, che ovviamente acconsentiamo immediatamente, di poter parlare ora perché ha un impegno istituzionale al quale penso già l'abbiamo fatto arrivare in ritardo.
Già siamo in ritardo.
Mi scuso,
però,
la ringrazio. E quindi avremo un anticipo di conclusioni e riflessioni da parte del nostro ospite.
Bene, faremo prima un senatore e poi una rappresentante, un'ottima rappresentante della Camera, così ci alterneremo e renderemo gli interventi dei politici un pochino più leggeri. Io ringrazio dell'invito e dell'opportunità a condividere queste riflessioni. È stato interessantissimo l'intervento del relatore professor Spandonaro, che mi ha preceduto, fonte di arricchimento, e ci sono in sala tante persone che certamente hanno una professionalità, un'esperienza anche superiore alla mia, quindi io porterò alcune riflessioni per condividere gli spunti e lasciare delle suggestioni insieme. L'analisi della situazione economica è nota a tutti, è un momento di crisi e nell'ambito degli 800 miliardi che sono la spesa dello Stato italiano, il Fondo Sanitario Nazionale mantiene la sua parte importante, intorno ai 112 miliardi. E la buona notizia è che però nei prossimi anni, seppur di poco, non verrà tagliata questa parte, perché è stata recentemente approvato il documento di programmazione economica finanziaria, il DPEF, che prevede un incremento dell'1-2% annuo, quindi nell'opera di spending review o perlomeno di razionalizzazione della spesa nazionale, il Fondo Sanitario Nazionale in quanto tale non verrà compresso, ma vedrà un seppur leggero incremento. Certo, all'interno dobbiamo di questo, noi non possiamo, appunto, in una situazione economica mondiale come questa, non possiamo pensare quindi nel futuro ad incrementi ulteriori. Dobbiamo all'interno ragionare sulle risorse e secondo me, ragionando in maniera differente tra ciò che è spesa farmaceutica e ciò che è spesa sanitaria globale. Io penso che sulla spesa, è stato accennato prima, sulla spesa sanitaria, sulla spesa farmaceutica, più di ciò che si è fatto, o almeno perlomeno come termine di compressione, poco si potrà fare. Si potrà certamente, e c'era un'elencazione piuttosto corposa che partiva con l'appropriatezza e continuava con tante altre voci, si potrà lavorare per migliorare la qualità di questa spesa, facendo alcune riflessioni sulla spesa farmaceutica e sul farmaco in quanto tale. La prima riflessione, che è stato detto in precedenza, sulla spesa farmaceutica territoriale l'attenzione è stata puntuale, importante e i risultati si sono ottenuti, forse non altrettanto nell'ambito della spesa farmaceutica ospedaliera. Allora lì dovrà essere forse l'attenzione maggiore nella ricerca soprattutto di un'appropriatezza. La seconda riflessione che mi sorgeva ascoltando la relazione è che indubbiamente quando parliamo di farmaco parliamo di uno degli elementi fondamentali che hanno permesso questo miglioramento della salute, questo miglioramento della qualità della vita, questo allungarsi della vita stessa, e quindi dobbiamo porci non solo come un elemento di peso economico, ma come elemento fondamentale in questo miglioramento della qualità della salute degli italiani. Altro tema che dobbiamo sempre tenere a mente nell'ambito di una partnership con il mondo del farmaco è che noi troppo spesso in qualsiasi sede ci fermiamo a parlare del sostegno della ricerca, dei cervelli che vanno all'estero, piuttosto che di ciò che dobbiamo fare per mantenere alto il valore della ricerca in Italia, e ci dimentichiamo che poi in termini reali quasi l'80% della ricerca in toto è rappresentata dalla ricerca farmaceutica, quindi è un mondo su cui noi dobbiamo come Stato essere molto attenti, in quanto è un volano della ricerca che chiede non tanto fondi, ma chiede soprattutto di essere lasciato libero di potersi esprimere. E poi è stato detto ed è chiaro a tutti, quando si parla di situazione economica, a questo punto, in un momento in cui tanto si è fatto per la razionalizzazione della spesa, in fondo nel 2013, come per la prima volta la Costituzione italiana dirà, per la prima volta nel 2013 avremo questo pareggio di bilancio. In fondo la crisi finanziaria e economica in Italia è anche dovuta al fatto che sono arrivati al pettine quei nodi che per troppo tempo abbiamo lasciato andare. Insomma, non è il tema della mattinata, ma insomma, se sempre si diceva ma non si può andare in pensione a 50 anni perché prima o poi non ce la faremo, le regioni un tempo i bilanci venivano ripianati a piè di lista e via discorrendo, oggi si è arrivati al punto in cui i nodi sono arrivati al pettine e finalmente però si sta ponendo fine a questo andamento di non controllo della spesa pubblica. Accanto a questo è il momento di rilanciare la crescita. E l'industria farmaceutica è certamente uno dei valori, uno dei momenti più importanti nell'ambito di una crescita di una nazione come quella italiana, in cui l'industria farmaceutica sia italiana sia presente come ambito multinazionale ha un valore fondamentale, quindi questo elemento della crescita dovrà essere tenuto. E quindi dove andare a lavorare per continuare a migliorare la nostra sanità, continuare a migliorare i conti e la sostenibilità di un modello sanitario come quello italiano, che è uno dei primi del mondo. Gli spunti sono stati detti, molti ne potreste suggerire voi, io ne aggiungo qualcuno. Indubbiamente la razionalizzazione del sistema con nuovi modelli organizzativi. Se si arrivano a nuovi modelli organizzativi efficienti che possano permettere di mantenere in invarianza di spesa quei livelli e anche dei risultati maggiori. Recentemente partecipavo a un convegno promosso appunto da un'azienda farmaceutica in cui si vedeva come il follow-up dell'infarto, quindi il follow-up della patologia ischemica nel post-infarto, che a tutt'oggi non ha visto risultati significativi, a differenza del risultato di crollo della mortalità ospedaliera da infarto, si è visto che con un modello organizzativo a un anno in cui si rivaluta la figura del management care, dell'infermiere che segue il caso clinico direttamente, si vedeva che con nessuna spesa si andava ad un crollo della mortalità. E quindi, ecco, da nuovi modelli organizzativi noi certamente in invarianza di spesa possiamo ottenere sapere molto. Tante altri potrebbero essere gli spunti. Molto si è fatto per la digitalizzazione del sistema sanità, moltissimo si può fare, perché insomma a tutt'oggi cartelle cliniche e tessere sanitarie non sono la cosa comune nell'ambito degli studi medici né soprattutto di quelli di medicina generale. L'AIFA funziona molto bene per il farmaco. Nessun controllo quasi c'è, lo ha detto anche il relatore che mi ha preceduto, per i dispositivi medici o i device. Oggi non ci sono controlli su questi dispositivi, che poi spesso hanno dei costi e degli oneri altissimi. Riorganizzare la rete ospedaliera o la rete delle aziende ospedaliere. Parlo del Lazio, oggi il Lazio ha 10 aziende sanitarie locali, Roma ne ha 5, la provincia ne ha 7, e pensate solo spostare un infermiere, una segretaria o un medico nell'ambito della città di Roma diventa un caso di Stato, questo perché ancora ci sono un modello organizzativo che non può essere più compatibile con quello della situazione italiana. Dove razionalizzare? Si è scavato forse fino alla fine del barile nell'ambito della spesa farmaceutica, nella voce beni e servizi che riguarda pulizie, manutenzioni e quant'altro, che penso che ci siano abissi di spending review su cui muoversi, e qui penso che ciò non porterebbe alcun cambio nella qualità della sanità dei cittadini, però certamente tante più risorse e così via. Io non, ripeto, sarebbe lunghissimo elencare tutte le possibilità di azioni e non voglio per questo annoiarvi, e mi dispiace veramente non continuare, non rimanere qui con voi nell'approfondimento di questa tematica, però anch'io vorrei concludere con un messaggio di speranza. Lo è dal punto di vista economico, perché finalmente i piani di rientro stanno funzionando più o meno in tutte le regioni, e quindi quelli che erano conti non controllati adesso si stanno, seppur con grandi sacrifici da parte soprattutto degli utenti e anche e soprattutto e molto della classe sanitaria, medici e personale sanitario che vede tante tante difficoltà, la spesa sanitaria nazionale speriamo che vada a controllo. Io penso che tutto ciò avviene con un sistema sanitario, è stato detto ma lo voglio ripetere, di avanguardia. L'altro anno abbiamo festeggiato i 150 anni dell'Unità d'Italia, quando Garibaldi, che vediamo ora nelle pubblicità con i suoi 1000, andava in giro. Purtroppo l'aspettativa media di vita dei garibaldini era di 35 anni, quindi insomma era assai precaria. Oggi, dopo 150 anni dell'Unità d'Italia, la nostra aspettativa di vita è la prima, o tra le prime nel mondo. Io penso che questo sia dipeso certamente dal sole italiano, certamente dal clima, molto dalla dieta mediterranea, ma penso anche moltissimo da quanti operatori sanitari, ricercatori, aziende farmaceutiche e anche chi si è occupato veramente nell'organizzazione del sistema sanitario italiano si siano dati da fare in questi anni per raggiungere questo risultato. Grazie, buon lavoro, chiedo scusa veramente, però devo scappare.
Grazie a lei.